Bene. Spostare il microfono, si sente, sì.
No.
No.
Ora.
Ora si sente, sì. Allora, compito difficile, proverò, diciamo così, a condividere con voi alcune riflessioni che ho cercato di mettere insieme anche a partire da quelle che sono state le esperienze che si sono mosse a Milano nel corso di quest'ultimo periodo. È stato un anno molto importante che ha aperto percorsi importanti. Intorno all'idea fondante di costruire un punto di vista precario, ovvero diciamo quella forma percettiva di riconoscimento di ciò che si avvicina nell'esperienza che richiamava Bascetta nel suo precedente intervento, si sono appunto addensati una serie di processi molto ricchi dagli stati generali della precarietà, che sono stati tre, fino all'idea, all'ideazione diciamo cooperativa di indire uno sciopero precario come nuova forma del conflitto della soggettività precaria, nuova forma di conflitto adeguata al presente, fino alla creazione di una rivista che servisse come strumento interamente dedicato alla soggettività precaria e alla mappatura delle medesime come alle possibili forme di resistenza. Un processo di accumulazione che si dà nel rapporto tra il tempo ormai intercorso dall'avvio dei processi di precarizzazione e la crescita quantitativa, numericamente sempre più rilevante, del numero dei precari. In tutto questo ha evidentemente giocato un ruolo fondamentale di suggestione l'esperienza delle insorgenze europee, la Spagna, la Grecia, come delle rivoluzioni nordafricane, cioè quindi la dimensione transnazionale che veniva anche ricordata da Gigi. In un certo senso, così come prima cosa che mi viene da dire, è che la struttura familista di questo paese spiega, se vogliamo, la sua ancora relativa mancanza di un vero punto di rottura, no? Che invece si è visto altrove. La famiglia ammortizza ancora in qualche misura una serie di contraddizioni che viceversa avrebbero potuto funzionare ancora di più da detonatori, no? Nella situazione introdotta dalla crisi. Tutto questo un po' paradossalmente, visto che l'Italia vive una situazione di degrado peggiore dal punto di vista dei salari e dei diritti rispetto ad altre realtà. Evidentemente questa parziale capacità della famiglia di integrare ciò che non viene più dal lavoro e sempre meno dallo Stato sociale, uno Stato sociale comunque incompiuto e basato su dicotomie che evidentemente mai mi sono, ci sono piaciute, va anch'esso decrescendo insieme al crescere dell'indebitamento medio della famiglia stessa. Dunque la crisi va nel senso di un ampliamento delle lotte, no? Rappresenta, se vogliamo, un quadro che, come si sta intravedendo, può potenziare, dicevo, questi processi di accumulazione. A mio avviso la costruzione di un sapere precario sta alla base di tutto ed è ciò che può andare verso la ricomposizione. E la creazione di un sapere precario nasce innanzitutto dalla cognizione della struttura odierna dei processi produttivi. In questi anni abbiamo più volte ribadito, no, come fosse necessario analizzare la natura nuova del paradigma del lavoro cognitivo basato sulla messa al lavoro del bios. Il lavoro è la radice della produzione, Nel fordismo il capitale si prendeva una porzione di tempo, anche ampio, lasciandoti un tempo di non lavoro. Ora più il lavoro si svalorizza, più pretende di prenderti la vita. E poiché la vita è già composizione politica, ecco allora che il capitale pretende di controllarti la vita. Salta la separazione tra composizione tecnica, la divisione del lavoro basata sulla gerarchia, e la composizione politica, la capacità di rappresentazione. Salta la divisione tra produzione e riproduzione. Faccio l'esempio del tema della relazione, che sta molto a cuore al femminismo. La relazione si direbbe composizione politica, ma nel momento in cui essa diventa forma di organizzazione del lavoro, forma del suo disciplinamento, ovvero si trasforma in composizione tecnica, che fine fa la relazione? Nei rapporti con i colleghi, il famoso si lavora parlate che usava Virno, durante le happy hours o dialogando con un computer su Facebook, come fare a distinguere tra produzione produttiva e produzione improduttiva, quindi riproduzione sociale, il consumo? E da dove viene la valorizzazione di tutto questo? E dove avviene la valorizzazione di tutto questo? Questo genere di lavoro che informa la vita scarica poi sulla vita stessa quel disequilibrio, quel conflitto demonizzato, neutralizzato, depotenziato che non si esprime più nell'ambito del rapporto tra lavoro e capitale. Esso si scarica nel privato. La vita viene disposta in funzione dei bisogni e degli imperativi dell'impresa. Le tensioni non si detonano più nel lavoro, vengono esasperate nella vita relazionale, affettiva e amicale, vengono messe in luce dall'assenza di progettualità, di desideri, dall'assenza di divertimento, di piacere, che tu finisci per avere anche nello stare nella vita relazionale, affettiva e amicale. Ecco perché, dati Censis alla mano, il consumo di antidepressivi è aumentato del 114% dal 2001 al 2009 e i consumatori abituali di psicofarmaci sono passati dal 16% al 34 per mille degli abitanti, parlo di consumatori giornalieri. Negli ultimi 5 anni sono aumentate le tensioni violente dentro il privato, più 26% lesioni percosse, più 35% minare e ingiurie, più 26% reati sessuali. Una ricerca allucinante di impossibili riscatti che avviene trasferendo inquietudine, il dolore dell'essere costretti a subire, che viene scaricata appunto su chi viene ritenuto o ritenuta soggetto più debole. Il femminismo, diceva una compagna sulla lista femminista sommosse ieri, riportando questi dati, ha svelato che il personale è politico, oggi deve svelare che il sociale sta diventando privato. La messa al lavoro delle differenze, i processi di soggettivazione del lavoro vanno nel senso di questa omnicomprensività del lavoro contemporaneo, nel senso della negazione di qualsiasi forma di eguaglianza, in questo modo, per via di precarietà, somministrata individualmente, cancellando il tema dell'eguaglianza stessa dal contesto. Tutto questo non nega tuttavia l'esistenza trasversale tra tutte le figure precarie di una forma di ontologia precaria che rappresenta un comune denominatore importante da cui partire per analizzare le possibili forme della ricomposizione. Se non possiamo o non riusciamo a vedere classe, nei termini in cui eravamo abituati in passato, tuttavia possiamo individuare le matrici comuni che rappresentano i punti da cui partire per ricomporre le soggettività precarie. Quali sono nelle differenze le medesime esperienze che sottostanno all'ontologia precaria e che possono impregnare processi di soggettivazione, un piano percettivo molto importante per la ricomposizione? Io ho provato ad individuarne alcuni. Femminilizzazione del lavoro, alienazione, irrappresentabilità, il tema delle generazioni, la crisi della teoria del valore lavoro. Femminilizzazione del lavoro. Non intendo in questo contesto riproporvi o riprendere le analisi relative alla femminilizzazione del lavoro che sono state portate avanti in questi anni. Aggiungo che le società occidentali favoriscono il permanere di modelli maschili tradizionali, ma contemporaneamente ne favoriscono anche la decostruzione, innescando un gioco perverso di comunicazioni paradossali che rende vittime oggi entrambi i generi, messi nelle condizioni di controllarsi e autoregolarsi reciprocamente. Favorire la spinta emancipativa delle donne per tutti quegli aspetti della femminilizzazione del lavoro che appunto sono stati più volte ricordati e non voglio riprendere, serve anche a espellere alcuni aspetti della mascolinità non funzionali alle istituzioni attuali. Vuole dire impregnare le forme di vita di tutte le necessità del capitale. Uomini privati di un ruolo e di una funzione che aveva il proprio baricentro imprescindibile nel loro ruolo di lavoratori stabili, donne a cui viene chiesto di diventare il fulcro dei nuovi processi produttivi dentro la precarietà, chiaro, si badi bene. La costruzione, insomma, di una sorta di androginia psicologica ibrida funzionale al consumo delle merci e ai ritmi produttivi del presente. Il secondo punto, che era quello dell'alienazione. Guardiamo per esempio le condizioni del migrante attraverso le riflessioni di Abdelmayek Sayad. In una lunga intervista Sayad fa parlare un lavoratore algerino che è stato declassato ad addetto delle pulizie a seguito di una malattia. L'uomo ripercorre la sua vita di migrante, ricorda la sua gioventù tra miniere e fabbriche con una certa nostalgia. Ora è ridotto a un rapporto con l'oggetto del suo lavoro, la scopa che tiene in mano. Il migrante spezzato di Sayad assomiglia all'operaio alienato di marxiana memoria, disegna con la sua storia una sorta di prototipo originario e contemporaneamente un discorso, una narrazione attraverso un'esperienza diversa che è quella che vediamo oggi, viviamo oggi quotidianamente. Saskia Sassen parla dei lavoratori migranti sottopagati come di una forza imprescindibile di certi settori nevralgici, ma condizioni che li rendono invisibili. Alla invisibilità del corpo del lavoratore migrante si lega la visibilità necessaria del corpo del lavoratore e della lavoratrice cognitiva autoctona, che vive in quella stessa città globale descritta da Sassen. Parlo di visibilità necessitata perché in questo caso uno degli elementi fondamentali del modo di produzione del capitalismo globale è l'ostentazione del corpo. Il corpo deve necessariamente essere visibile, ciò per due ragioni fondamentali. Il corpo assume un ruolo funzionale al lavoro e funzionale al consumo. Esiste perciò uno sfruttamento antico dei corpi che ritorna. E cosa c'è di nuovo in questo processo? La differenza sta nel fatto che quello che chiamiamo biocapitalismo funziona attraverso un miscelarsi di strumenti vecchi e nuovi di alienazione. Ciascuno riceve una tipologia di alienazione differente, ma il biocapitalismo si regge comunque sul mantenimento di schemi alienanti già osservati nel fordismo che ne costituiscono la base. Il tema delle rappresentabilità. La rappresentabilità dei precari è ribadita dalla loro frammentazione, ma anche dal non darsi di forme consone alla loro rappresentanza. Le forme della rappresentanza a cui siamo stati abituati hanno voluto anche prescindere dai precari e i precari hanno imparato a prescindere da esse. Stanno trovando forme di espressione diversa e trasversale, pur complicata, attraverso i social network e attraverso sempre più efficaci forme comunicative. In questo periodo abbiamo visto in atto l'ipotesi di saldare l'ipotesi fatta dai sindacati di saldare gli operai con gli studenti, in qualche misura prescindendo dal tema centrale della precarietà, che pure esplode e sta esplodendo in giro in ogni luogo. E gli aggregatori sono stati non gli scioperi generali, ma i social network, appunto, e un'idea di poter partecipare e costruire ciò che viene negato. Un'idea di auto-organizzazione, di autodeterminazione, che è molto lontana dalle gerarchie rituali del sindacato. Sindacato che va sempre più rischiando di doversi trasformare in quell'agente della governance delle imprese che già era stato paventato, anche proprio da un inomade in diversi suoi seminari, e che ora la crisi rischia di rendere del tutto evidente. Nei contesti di lavoro cognitivo, in particolare, il sindacato perde forza numerica, ci sono più precari e sempre più anno su anno una contrazione del numero dei cosiddetti stabili, ed esso è costretto a patteggiare il proprio ruolo aumentando esponenzialmente la propria disponibilità concertativa. Il tema delle generazioni. Lungi dal voler agitare il tema della guerra tra le generazioni, oggi è il dato generazionale e non quello del genere a determinare l'esclusione. Si tratta ormai di alcune generazioni stratificate l'una sull'altra. L'aspetto importante è come il dentro fuori venga costruito non più per via di genere, ma per via di dato anagrafico. E mano a mano i più giovani stanno perdendo quel credo nell'ideologia dell'individualismo e del merito che ha ingannato gli appena meno giovani, fino a ieri. Sono i giovanissimi i protagonisti delle piazze spagnole e anche quelli che dentro le piazze di Milano, dopo la cacciata di Letizia Moratti, hanno costruito spontaneamente dal basso un meccanismo cooperativo di comunicazione che è stato più forte di quello della televisione. La crisi della teoria del valore lavoro. Nel biocapitalismo si nota la difficoltà e spesso l'impossibilità di sancire una chiara separazione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Inoltre, la produzione immateriale sfugge a una misura quantitativa, e cioè non immediatamente misurabile in termini numerici. La produzione immateriale, per definizione, è sinonimo di dismisura. Ne consegue che il valore della produzione immateriale non è determinabile tramite una misura unità di misura oggettiva, seppur convenzionale. L'unità temporale di riferimento tende a diventare la vita degli esseri umani tout court. In questo senso è possibile azzardarsi a dire che nel biocapitalismo la teoria del valore lavoro tende a trasformarsi in teoria del valore vita. Un impegno che trascende orari di lavoro, di fatica, del corpo e capacità emotive e cognitive travalica ogni misura, tanto più se esso è diffusamente escluso da forme di distribuzione e tende a trasformarsi in lavoro gratuito. Rispetto al rapporto salariale del passato, che sanciva la separazione degli interessi tra le parti, tracciando un confine preciso tra la sfera del lavoro e quella della vita privata, contrastando altresì un coinvolgimento completo del lavoratore nelle mansioni svolte, il quadro è completamente cambiato. Oggi assistiamo alla mobilitazione totale del lavoro, ovvero alla messa a valore dell'intera vita, a partire dalla produzione di sé, e il caso del lavoro di cura e del valore generato dalla messa in produzione dell'affetto mi paiono paradigmatici. L'autosfruttamento in questo contesto diventa fondamentale nel processo di valorizzazione, in modo direttamente proporzionale all'assunzione di centralità della soggettività all'interno del processo produttivo. Ma non sta cominciando a diventare insopportabile questo gioco? Mi riferisco in particolare al tema della povertà del lavoro precario. Arrivo a questo punto alle conclusioni. Insomma, detto questo, come sfruttare queste trasversalità, queste percezioni comuni, come dicevo, e dunque le potenzialità che esse contengono in termini ricompositivi per fare che i precari non si trasformino nella classe pericolosa, per citare Guy Standing, ma nel corpo vivo delle insorgenze contemporanee? Bisogna proprio lavorare su queste percezioni che stanno diventando mano a mano palesi. Io ne ho messe in fila alcune, ma non credo di essere stata esaustiva. Va messa in crisi il mito dell'autosufficienza dell'individuo, che queste percezioni aiutano ad andare in questo senso. Autosufficienza dell'individuo che viene operata ideologicamente dalla frammentazione della precarietà. Dentro questa crisi sta la possibile insorgenza di un punto di vista precario, unificante anche se non unitario. Sta la possibilità di costruire una narrazione collettiva da una visione a mosaico, di una narrazione che accomuni, pur nelle difformità delle situazioni, il gioco di identificazioni incrociate di cui parlava Marco. Bisogna evitare dunque di dividere i precari tra diverse tipologie. Vorrei denunciare l'ambiguità di analisi che pretendono una diversificazione, per esempio, tra lavoro autonomo, freelance e lavoro precario. Si tratterebbe di affrontare una volta per tutte il tema in termini unitari, ammettendo come primo nodo l'essere venuto meno della possibilità di scelta, ovvero la fragilità di tutti i lavoratori dal punto di vista della contrattazione, nonché l'estremo livello di subordinazione e prescrittività della posizione del freelance, che nulla ha a che vedere con l'autonomia, col tema dell'autonomia, al contrario. Ciò conferma perfettamente un tema generale: il lavoro atipico, lungi dal rappresentare una congiuntura, un episodio, un passaggio all'interno della vita lavorativa dell'individuo, si fa strutturale e generale. Dunque, l'infringimento del professionalismo, i proficience, come li chiama Standing, non ci aiuta, ma viceversa fa mancare chiarezza e separa proprio quando molti nodi stanno venendo al pettine. Il tema delle alleanze è anche già stato percorso e va certamente tenuto presente. Durante gli stati generali noi abbiamo visto al lavoro più categorie di lavoratori, dai migranti agli studenti, dai giornalisti ai lavoratori dello spettacolo e dei call center, tutti concentrati sul tema unico dello sciopero precario, al di fuori di ogni dimensione rivendicativa categoriale, che, lungi dallo scongiurarle, rischia di amplificare all'infinito la questione delle frammentazioni dentro una logica corporativa e parziale. Ma bisogna anche immaginare sempre più insorgenze multiple, in luoghi e in forme diverse. La dico così: il modello del gatto selvaggio applicato però al territorio dentro una dimensione transnazionale. Così come i soggetti sono sparpagliati dalle precarietà, le precarietà devono sempre più mostrare la loro potenza inarginabile dentro N realtà, nello spazio e nel tempo, trovando sempre più sofisticate forme di coordinamento sequenziale o contemporaneo, a seconda dei casi. La ricomposizione della frammentazione del lavoro precario non può che darsi dentro i concetti di impermanenza e di processualità. Se la stabilità è saltata, se sono saltati i luoghi, le forme, i modi altrettanto fissi e stabili dentro i quali si dava il conflitto della classe operaia, allora è solo su questo piano di un caos mobile, instabile, in continuo divenire, che va sempre più ordinato e verso il quale tutto segnala che stiamo andando, che può darsi lotta e ricomposizione di questa classe precaria in divenire.